Ci sono domande? Ma oggi era sul petto. Sì. Ma l'aria entra un po' da tutte le parti. Oggi era centrata sul petto per aiutare questa idea di apertura del cuore. In linea di massima, sì, ci possono essere tre punti privilegiati per osservare il respiro che entra e esce. Una è l'area intorno alle narici o il labbro superiore, perché è lì dove in genere si sente maggiormente il contatto dell'aria e perlomeno c'è un'idea più forte di respiro. Però appunto ci sono anche altre modalità di raccogliere di osservare il respiro nella zona del petto. Anche questa è molto una zona molto sensibile, perché ovviamente c'è il movimento della cassa toracica. E c'è una terza zona che invece forse è la più complessa per molti, la più difficile, ma fondamentalmente la reputo fra le più utili, è la respirazione addominale di pancia, che è la parte più, è una respirazione che tende a essere molto rilassante. Abbiamo, se vuoi una respirazione senza paura, andrei subito nella respirazione di pancia. Se vuoi una respirazione più energetica, andrei a contatto più netto dell'aria alle narici. Personalmente non è che sia molto, non utilizzo molto l'aria del petto, però per molte persone è una zona estremamente visibile, dove il respiro è visibile. Quindi si tratta, almeno all'interno della nostra tradizione, non è che siamo così assertivi dicendo bisogna respirare, bisogna osservare il respiro qui o qua, ma forse iniziate a capire che bisogna osservare come il respiro influenza la mente. In queste indicazioni che vi ho dato stavo già dicendo: se la mente è così, mi conviene osservare più il respiro da questa parte, se in quest'altro modo, dall'altra. Ma poi scopri qualcosa ancora di più interessante, che tutti questi punti sono limitati. E quindi la cosa migliore è in realtà osservare il corpo che respira, nella sua interezza. E ti dici, ma no, sì, noi se siamo focalizzati a un'idea di respirazione basata sulla respirazione grossolana fisica, sì, però in fin dei conti quello che ho affermato non è anche a livello fisico una cosa senza senso. Tutto il corpo sta respirando. È che spesso abbiamo una percezione della respirazione grossolana, dell'aria che entra dal naso e riempie i polmoni. Ma in realtà poi dopo il processo si diffonde tutto il corpo, la pelle respira e così via. E in genere si può dire che più lo spettro della consapevolezza è ampio, cioè più prende tutto il corpo e più la presenza mentale è stabile, ferma. Se prende un solo punto è facile raccoglierlo inizialmente in un solo punto, ecco perché molte tradizioni privilegiano l'aria intorno al naso, perché lo vedi subito il respiro ed è abbastanza forte e intenso, però è un punto. Stare in equilibrio su un punto è difficile, stare in equilibrio in una piramide, la piramide in questa posizione seduta della meditazione, insomma, difficile buttare giù una piramide. Quindi si tratta proprio di vedere. Allora, all'inizio servono dei riferimenti magari più precisi, no? Del tipo respira qua al naso, o come ho scelto io oggi, respira al petto. Poi però forse con più si acquista dimestichezza, confidenza con il respiro e più senti che è proprio tutto il corpo che respira. E magari in alcuni momenti vai in dei specifici parti del corpo per meglio consolidare il raccoglimento o sintonizzarti con il respiro, perché in effetti, che ti posso dire, se, potenzialmente è una cosa soggettiva, però se la mente è abbastanza frenetica e confusa, ritornare al naso, alle sensazioni del respiro nell'aria attorno al naso, lo senti, è molto consistente, quindi hai la possibilità di ritornare con forza e con energia al respiro. Se vuoi un respiro calmo, rilassato, quello addominale è favoloso, che a fine conti è la respirazione un po' è più naturale. È più naturale. Come però vi dicevo, quello addominale è spesso difficile per me, non tutti sono, insomma, la verità è che anche a me ci sono voluti anni per riacquistare la respirazione bassa, perché in realtà spesso la respirazione si ferma qua, è bloccata, è veramente bloccata. E poi dopo ci domandiamo: com'è che sono agitato nella mia vita, pieno di ansie? Respira basso. Quindi divertitevi con il respiro, iniziate veramente a esplorarlo, perché è piuttosto interessante e dà un sacco di chiavi di lettura, un sacco di chiavi di lettura sulla nostra mente. Quindi sperimentate, quando siete ora a casa, provate una respirazione, o meglio, non una respirazione, ma una contemplazione del respiro nell'aria accanto, attorno alle narici, focalizzandosi magari sulle sensazioni fisiche dell'aria che entra, il fresco, l'aria più calda. Il respiro che batte magari sul labbro superiore. Questo dipende un po' anche dalla configurazione fisica nostra, perché alcuni possono essere sensibili al labbro, altri alle narici. C'è chi ha una narice un po' più otturata dell'altra e così via. Quindi le cose cambiano. Però se voi sperimentate, vedete quali effetti ha. Osservare il respiro lì, osservatelo poi dopo al petto, in una pratica di metta come abbiamo fatto oggi. Metta è la parola Pali, quindi questa lingua antica indiana che usiamo in questa tradizione per definire appunto la benevolenza, la gentilezza amorevole. L'area del petto è privilegiata, no? Perché ci sono un sacco di suggestioni. È l'area del petto dove c'è il cuore, è facile sentire l'espansione. Quindi poi veramente unire la sensazione mentale a una sensazione, la sensazione fisica a una sensazione mentale di apertura. Quindi metta, la benevolenza può venire molto bene al petto. Poi appunto, come vi dicevo, la pancia, il respiro di pancia che è potenzialmente molto rilassante. anche un massaggio proprio interiore per gli organi che spesso non sono neanche più abituati, no? Perché la respirazione è così alta che questi organi sono lì, fermi, rigidi dentro questa pancia, ma si muovono solo attraverso emozioni. Però normalmente sono un po' inchiodati. Ma come poi, comunque, come vi dicevo, se espandete la consapevolezza a tutto il corpo che respira, quello dà un'idea ancora più forte di. Dà un'idea, dà una maggiore stabilità. E d'altronde, l'insegnamento del Buddha è, a un certo punto, se leggete i sutta su Anapanasati, la consapevolezza del respiro, ma anche sulla presenza mentale, e si sperimenta il respiro nei passaggi dopo i primi passaggi, l'invito a sentire il corpo che respira nella sua interezza, il corpo del respiro proprio. Ci sono altre domande attinenti magari anche alla meditazione più specifica che abbiamo fatto, questa qui di metta, la pronuncia corretta. Sì. Sì. Nella nostra tradizione il respiro è naturale, spontaneo, non cerchi di manipolarlo o di allungarlo o di accorciarlo in maniera con un vero proposito. Cerchi di vedere com'è il respiro così com'è. Occasionalmente puoi fare questi. Con queste dinamiche, del tipo all'inizio, per esempio, può essere utile fare dei respiri profondi. Occasionalmente può essere anche utile trattenere il respiro. Quindi, diciamo così, all'inizio di una meditazione, può essere utile fare 3 o 4 respiri, ispirazioni ed espirazioni profonde, proprio per entrare in contatto con il respiro, sentirlo nel suo aspetto più grossolano, l'aria che entra e l'aria che esce. Ci siamo, mi ricordo che cosa sei il respiro. Poi in alcuni momenti si può addirittura lavorare fermando il respiro. Vi accorgerete che fermare il respiro, significa calmare la mente, è un processo quasi naturale perché, arriva meno ossigeno al cervello e quindi un po' la funzione si rallenta. Però all'interno della nostra pratica non è tutto, non facciamo questo, non è un pranayama, cioè un'idea di esercizi di respiro e non è neanche ovviamente un trattenere il respiro, sarebbe una forzatura. Anche perché nel lungo periodo scopri che queste sono tipologie di pratiche che puoi fare magari occasionalmente, ma non gli puoi dare quella continuità che si intende noi come presenza mentale, cioè ti chiedono quante ore devo essere presente mentalmente al giorno e dici, vabbè, avete già capito la risposta, è sempre, ovvio. Non è quindi un esercizio, noi non stiamo cercando di. Questo non era un esercizio, o meglio, era un piccolo esercizio per sviluppare delle qualità che poi dopo dobbiamo dargli ancora maggiore continuità nella nostra quotidianità. Quindi almeno all'interno della nostra, della nostra tradizione non operiamo in questo modo, se non occasionalmente con dei fini ben precisi, come appunto ti ho detto, entrare in contatto con il respiro, entrare in contatto con una mente calma trattenendo per un po' l'aria. Però appunto questo è interessante, anche perché ora magari ve l'ho detto di trattenere l'aria e allora tutti vanno in apnea. Scoprirai per esempio che fra di noi, chi ha esperienza di vivere qui con noi, non è che senti durante le nostre meditazioni, sente gente, poi hai visto come funziona, ora ritorna a respirare. No, sono tutte cose leggeri, sottili. E poi non ti stupire se man mano che la mente si calma, il respiro tende di per sé stesso a scomparire. Gli basta sempre più la respirazione della pelle. Scopri quanto sia grossolana la respirazione polmonare. Sì, proprio stamattina ero lì che a un certo punto ho detto: ma da quant'è che non respiro? E dove respiriamo, vai. Stavo domandandomi appunto quale meditazione fare, quindi me la stavo facendo molto più veloce di questa che abbiamo fatto oggi, cioè stavo cercando di marcare dei punti, no? E poi ho detto: ora respiro, vai. Quindi ecco, noi lavoriamo in questo modo, non facciamo pranayama. E non ti stupire, almeno dal mio punto di vista, come se scopri, forse sapete, no? Alcuni di voi sapranno, il messaggio del Buddha è capire, vedere la sofferenza. Dukkha, questa è la parola pali, sofferenza, che poi significa, viene tradotta sofferenza, ma in realtà ha un significato vastissimo che va dai tormenti esistenziali più grandi al semplice stress, no? Talvolta ti chiedono le persone, dici, il Buddha parla di dukkha, la sofferenza, e ti dici: ah, ma io non sto male, sei stressato? Oh sì, tanto, quello. E scopri che queste forme di esercizio hanno degli aspetti di dukkha, di sofferenza, di stress, perché insomma è stancante, vuoi mettere il respiro, c'è aria, respiro, non c'è aria, non respiro. La vita è molto più semplice così. Sì, quindi ne approfitto per approfondire il tema che ho toccato in questa risposta. Forse avrete iniziato a capire che stavamo cercando di sviluppare delle qualità. Avete capito? Sì. Era più sulla sfumatura. Vabbè, il Buddha parla di quattro dimore divine, una di queste appunto è metta, la benevolenza, e la compassione è un'altra, hanno sfumature leggermente differenti. Sì, quella frase che ho utilizzato verso la fine, che tutti gli esseri possano essere felici e stare bene, è la tipica modalità in cui si esprime metta, la benevolenza, la gentilezza amorevole. Questo è un augurio. Metta, se volete sintonizzarvi velocemente con questa qualità del cuore, potete facilmente ricordare questa frase, che tutti gli esseri possono essere felici e stare bene, e in qualche modo si dovrebbe creare in ciascuno di noi il giusto atteggiamento mentale. E mi direte: allora perché non ce l'hai detto all'inizio questa frase, anziché alla fine? E perché era così questa meditazione? Ce l'aveva alla fine. Però appunto mi sono reso conto che quando dicevo all'inizio, quando ho detto ora mettiamo gocce di benevolenza, di gentilezza amorevole, di cuore aperto, ho dato varie tre opzioni, ma mi sono reso conto, mi rendevo conto che non tutti avrebbero avuto chiaro che devo fare ora. Sì.
Quello che tu ci hai insegnato poco fa, la mia difficoltà più grande è stata quella di inserire in tutti gli esseri senzienti tutti quegli esseri senzienti che mi stanno dando.
Infatti io ho evitato, sono stato sul generico, ho pensato i parenti ce l'avranno a casa, forse non li ricordano. Comunque finisco un attimo sulla compassione. E la compassione invece si, anche questa si esprime attraverso un augurio, però ha una tonalità leggermente differente, che tutti gli esseri possano essere liberi dalla sofferenza. Quindi è più volta sei consapevole in un certo senso del disagio che provano questi cani che stanno abbaiando, no? E allora spesso tutta la notte quando smettono i cani iniziano i gatti, il bosco è un posto non molto idilliaco, c'è un sacco di sofferenza e la compassione si manifesta con questo augurio, che compresa umana, noi viviamo nel bosco, che si manifesta così, che tutti gli esseri possono essere liberi dalla sofferenza, mentre prima erano che tutti gli esseri possano essere felici. Poi c'è una terza dimora divina, che sono chiamate anche dimore illimitate, proprio perché non dovrebbero essere posti dei limiti, compreso le persone che non ci piacciono, che è quella di mudita. Mudita è la gioia compartecipe, la gioia simpatica nel senso di condivisa, è difficilissima. Metta e Karuna, cioè benevolenza e compassione, volendo possono essere facili, ma mudita, la gioia compartecipe, può essere molto difficile, perché è gioire dei successi degli altri, ma anche nei campi e nelle situazioni in cui noi vorremmo avere successo e magari non abbiamo avuto successo. Quindi questa la gioia compartecipe ci trova a dire, cioè è facile gioire di quello che di cui non ti interessa, no, tutti noi non siamo, ormai a scuola non ci andiamo più, arriva qualcuno, oh, ho preso 8, 9, bravo, brava, poi ho avuto questa promozione, io no, è un po' differente, però ve la dico come l'ho sentita dire da Chanjaya Saru, un nostro monaco anziano molto bravo, insomma, molto importante, bravo, mi fece veramente sorridere, disse, mudita è la via di risveglio per le persone pigre. Non c'è da fare nulla, devi semplicemente gioire dei successi altrui, tu non fai niente. E quindi forse in un ambiente italiano, centro meridionale, bravo! Bravo, 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 sono contento per te. Poi c'è la quarta dimora divina, che e questa ovviamente si può facilmente esprimere attraverso questo augurio, che tutti gli esseri possano avere un simile successo, gioire di questa cosa. Quindi anche questo è un augurio. Invece la quarta dimora divina, che è Upekkha, l'equanimità, sorprende perché non si esprime più in termini di augurio, ma si esprime in termini di un'affermazione, o meglio riconoscere una cosa, che all'interno dell'insegnamento del Buddha diventa sempre più palese. Quindi upekkha, l'equanimità, appunto, non è più che tutti gli esseri possano essere felici o essere liberi della sofferenza o gioire di questa cosa, ma tutti gli esseri sono eredi del proprio karma, nascono dal proprio karma, vivono nel proprio karma e la loro vita ovviamente è vincolata e segue nel bene e nel male il karma di ciascun essere. Quindi è una constatazione basata sulla legge di causa effetto. E te dici, ma come mai c'è così tanta differenza fra le prime che suonano così amorevoli e la seconda invece così equanime, che è appunto l'equanimità? Ma in realtà quando mettete assieme tutte quelle altre sfaccettature del cuore si ottiene quasi per sintesi e come raffinamento del cuore l'equanimità o upekkha. Alla fine tutti gli animali della foresta stanno vivendo il loro karma. C'è però non un senso di né di sconfitta né di menefreghismo, perché poi dopo è ovvio che l'insegnamento del Buddha, se si conosce, ci dice considera il karma si può migliorare e si può anche addirittura trascendere. Quindi è semplicemente la constatazione che ci serve per renderci conto dove siamo e da lì incominciare a migliorare, educare la nostra vita. Poi, per quanto riguarda appunto metta, sì, non è distintiva, non dovrebbe essere esclusiva. La pratica di metta però io ho dato una versione, un approccio, onestamente anche molto della foresta, legato alla nostra tradizione. Ho introdotto questo argomento di una benevolenza senza paura, che poi forse qualcuno che conosce altre meditazioni guidate su metta ha detto, e questa dove l'ha tirata fuori? Sempre dal bosco. Sempre dal bosco, e sempre perché appunto le domande che la gente fa su come affrontare le proprie paure, con il cuore aperto. Però insomma, di solito non è proprio questo uno schema classico sulla pratica di metta, altrimenti la pratica di metta inizia spesso con degli oggetti più sufficientemente neutri, neanche con noi stessi. Noi abbiamo incominciato con noi stessi, alcuni potrebbero avere una grossa difficoltà a riconoscersi, a sviluppare un senso di amore, di benevolenza verso se stessi. Noi abbiamo rischiato, abbiamo rivoluzionato un po' alcuni modelli, però fin dei conti non ho anche detto che dovevate volervi bene, ho detto che dovevate mettere alcune gocce di benevolenza. Questo ho tratto ispirazione dalla costruzione del tempio, dove abbiamo aggiunto alcune gocce al pregnante dell'arice per proteggerlo dai raggi solari durante la costruzione. Mi è piaciuto l'architetto che ti ha detto poche gocce senza cambiare la sfumatura, l'arice. Ho fatto va bene, mi è piaciuta questa. Quanto costa? Niente, va bene. Mi è piaciuta questa, delle gocce tac tac per cambiare, per proteggere, mi è piaciuta. Però appunto di solito, quindi noi, però di solito l'impostazione di una pratica di metta incomincia con una richiamando delle sensazioni su esseri viventi potenzialmente sufficientemente neutri, avremmo potuto iniziare accarezzando un gattino. per richiamare questo senso di benevolenza, di amorevolezza, o un amico, appunto un amico, sperando che sia, che siamo ancora in buoni rapporti con quell'amico e così via. E comunque si inizia, il concetto è coltivarla, iniziare a entrare in sintonia con questa qualità del cuore. Una volta che siamo entrati in sintonia con questa qualità del cuore, diventa sempre più spontaneo lasciarla libera, che si possa espandere. Cioè, sei lì che dici, no, a te non ti voglio voler bene perché mi hai fatto quest'altro, però scopri che stai male tu a pensare, a sentire in questo modo, il respiro si sta contraendo, quelle gocce stanno diventando veleno, brava, veleno e così via. Quindi sei lì che dici, noi utilizzavamo questa formula, poi espandere, lasciare andare, ma lo sai cosa? Faccio un gesto di vera benevolenza verso me e verso te, ti voglio bene. oppure non è tanto un ti voglio bene, ma non ti odio, non ho rancore. Non sempre, ho tolto infatti quell'aspetto romantico e sdolcinato che spesso può avere la pratica di benevolenza.
Però poi può diventare,
rischia di diventare... Sì, no, sì. Ma hai visto, ritorna all'augurio, all'augurio glielo puoi fare. Però lì è un po', ora si apre un altro discorso, il fatto che alle persone gli auguriamo di essere felice, di stare bene, non implica che debbano esserlo per forza vicino a noi, accanto a noi, no? Cioè, mi è capitato tante volte, guarda, ti auguro veramente che tu possa essere felice, resto, no, vai, torno, prossima vita, ma c'è, forse. Quindi, talvolta, togliete quella patina estremamente buonista, ecco un altro termine che avrei potuto usare, che non mi è venuto in mente, romantica, sdolcinata, buonista, metta, è questo augurio, no? Stiamo augurando alle persone che siano felici, però non implica...
No, sì. Cercando di seguirti, sì.
Sì, 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 metta vissuta in maniera saggia dà proprio questa libertà. Io infatti oggi ho puntato non su questa metta della, come è spesso intesa, abbracciamoci, vogliamoci bene, ma ho puntato sulla metta di una... di un cuore aperto, fiducioso e disponibile. Quindi, però appunto non vi sorprendete che in piena, senza avversione, senza avversione, senza rancore, nelle nostre vite ci sia la necessità, proprio necessità talvolta di riconoscere che ci sono delle incompatibilità con alcuni esseri umani. O animali, eccetera. Insomma, non è che io abbia amato molto le zanzare che giravano tutta l'estate, erano... però appunto qualche volta sì, qualche volta, però ecco, ho capito che dopo, se vivi con i nostri precetti, tutti noi capiamo che stanno facendo il loro lavoro. Non è che ti metti la sera al tramonto, nutritevi di me, no? Hai imparato che quando è l'ora di chiudere le finestre, quando è l'ora è, poi le varie strategie, chi c'ha col bicchierino, le mette dentro al bicchierino e poi la mattina le libera, però ecco, no, la verità è che sono fastidiose quando... ti vengono lì all'orecchio. Allora gli dici, ok, vi lascio i piedi, ma lasciatemi. Andate giù, va, alla fine il dolore non resiste. Hai visto, no? Che poi è un classico, sei lì che sei lì proprio che stai tormentando. Quindi ovviamente si pratica con tutto, però ecco, non si... talvolta abbiamo questa impostazione della benevolenza un po' troppo da martiri, quasi anche da martiri. Se provo benevolenza, il mondo può fare di me tutto quello che vuole. No. Ecco, infatti questa non so quanto che risonanza abbia avuto in voi, eccetera, ma a me è piaciuta questa cosa di una benevolenza senza paura, perché richiamava, vedetela in maniera non tanto di concetto, che vuol dire, non c'è concettualmente, non è che, ma vedete, queste spesso le meditazioni guidate, o almeno come talvolta le imposto io, vanno più vissute in maniera intuitiva, poetica, non tanto di guardare i contenuti, le singole parole, no? Ma è la sensazione, l'impatto che ci dà nel cuore e nella mente. E era una buona combinazione, perché sentivi un cuore aperto, ma nello stesso tempo non andavi a finire in quella, almeno io, in quell'atteggiamento. Rimanevi, cioè, questa senza paura ti ridava, ti continuava a mantenere in quel senso di vigilanza, di presenza. Che è il cuore che ci dà la possibilità di vivere veramente con un cuore aperto. Quindi si tratta di sviluppare queste qualità nella meditazione che abbiamo fatto oggi è quasi una palestra, un esercizio per entrare in sintonia con queste qualità. Durante la pratica ne abbiamo toccate differenti, da un senso di presenza mentale, quindi di vigilanza, a delle qualità più morbide, come appunto la benevolenza, che poi dopo si allargava, e quindi nell'allargare, nell'espandersi di questa benevolenza, si suppone che vi siate un po' sciolti, no? Questa, finalmente, finalmente la posso. Infatti, all'inizio mi divertiva tenerla lì su quest'area ristretta, immagino che qualcuno di voi era già partito. Però era quasi per dire wow, però nello stesso tempo anche un senso di fermezza, di determinazione, quindi c'erano varie cose, vari ingredienti che entravano dentro a questa mezz'oretta, che erano presenti in questa mezz'oretta. E noi dobbiamo diventare sempre più esperti di queste qualità, nel senso che non è che ci si attacca alla meditazione guidata o a un approccio o alle parole, eccetera, ma cerchiamo veramente di capire quali erano le qualità che si cercava di promuovere all'interno di questa meditazione. E questo lo capisci, si capisce attraverso la presenza mentale, cioè se continuate, iniziate a essere consapevoli dentro di voi di quello che sta accadendo, e delle note che stiamo suonando, e conseguentemente questo fa sì che questi aspetti, queste qualità si vengano conosciate, possiate conoscere sempre più la qualità raffinata nella sua purezza, cioè gli elementi componenti di tutta questa vita. E ovviamente conoscendo gli elementi componenti possiamo iniziare a dar vita a un'esistenza migliore. E possiamo anche andare al di là del mondo condizionato, una volta che abbiamo capito come che abbiamo capito bene come funziona questo mondo condizionato. Quindi non solo possiamo migliorare la nostra vita, ma possiamo anche trascendere la stessa idea di mia vita e iniziare a vedere e ad essere semplicemente queste qualità, senza poi doverci attaccare o identificare con queste qualità del cuore e della mente. Quindi eventualmente quando rifate la meditazione, perché il segreto è nella continuità, è nella continuità che tutta questa storia diventa più chiara e fruibile, facile e anche interessante e con risultati di benessere per noi e per gli altri. Iniziate a vedere, ecco, questa, quando respiro qui c'è un elemento di energia, quando faccio quest'altra cosa c'è un lasciare andare. Lasciare andare mi porta a un senso di rilassamento fisico e agio mentale, qualità da coltivare. Se mi lascio andare troppo in questo lasciare andare può degenerare in apatia, sonnolenza. Rimetto un altro po' di energia attraverso magari una semplice ispirazione e così via. E così via.